collegati con Luca Giunti, ambientalista, NOTAV, tecnico della comunità montana, oggi non c'è più la comunità montana, dell'Unione dei Comuni, insomma un uomo del movimento che ci aiuterà a cercare di capire qualche cosa di più di che cosa sta succedendo intorno alla vicenda della Torino-Lione. Ieri c'è stato l'incontro tra Renzi e Hollande, di oggi le dichiarazioni entusiastiche, non c'è più nessun freno per la realizzazione della Torino-Lione, ha detto Hollande, anzi è stata lanciata di slancio. Ma noi qualche dubbio l'abbiamo anche alla luce di quanto è emerso sulla decisione del CIPE della scorsa settimana. Buongiorno Luca Giunti.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Aiutaci a capirne di più.
Ma in realtà è abbastanza semplice, nel senso che ieri c'è stato un incontro bilaterale Italia-Francia a Parigi, programmato da tempo, e in questo incontro era organizzato anche il diciamo l'accordo, uno dei protocolli relativi agli accordi fra Italia e Francia, e questo accordo è stato siglato dai due presidenti del Consiglio, dai due ministri competenti, ed è, da quello che possiamo apprendere finché non lo vediamo proprio scritto e documentato, da quello che apprendiamo è un accordo, uno dei protocolli d'intesa che serve soprattutto a chiedere finanziamento all'Unione Europea, che è un bando diciamo internazionale al quale concorrono tutti i paesi dell'Unione Europea, che scade il 26, quindi domani, e questo protocollo era necessario, così come era necessario, come accennavi tu, il fatto che il 20 di febbraio il CIPE ha approvato il progetto definitivo. Ora, come sempre, noi abbiamo questo vizio quasi noioso di guardare le definizioni, di guardare i documenti, eccetera. Esattamente, il CIPE che cosa ha approvato? Il CIPE ha approvato, si vede dal suo esito che è presente sul sito del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha approvato il progetto definitivo di 17 chilometri, cioè i 17 chilometri che sono sul lato italiano, dal confine di Stato fino all'uscita del tunnel lato Susa, e poi gli altri 3-4 chilometri per arrivare all'interconnessione di Bussoleno, quindi ha approvato solo il pezzettino della parte sul lato italiano. Noi come tecnici quel progetto l'abbiamo criticato in ogni forma possibile, perché non solo, come è chiaro, non è il progetto definitivo, ma un pezzettino di un progetto molto più ampio, ma addirittura al suo interno contiene numerose superficialità, incongruenze, mancanze, e queste cose non le dicono i tecnici del movimento o qualche ambientalista sfegatato, lo dicono gli stessi organi dello Stato, perché se qualcuno si prende la briga di andare a leggere il parere della Commissione Nazionale Via, c'è scritto che molte integrazioni richieste dal Ministero non sono state esaudite, che molte prescrizioni imposte dal CIPE nella fase precedente non sono state rispettate. In ogni caso, nonostante tutte le critiche, il CIPE ha stabilito che questo pezzettino di progetto definitivo viene approvato al costo complessivo di 2 miliardi 634 milioni, che poi andranno divisi in parte fra Italia e Francia a seconda del ipotetico contributo europeo. Ipotetico perché tutti dicono che ci arriverà al 40%, ma sembra abbastanza chiaro che questo 40% sostanzialmente non potrà arrivare, perché il budget internazionale dell'Unione Europea non ce la fa da solo a coprire il 40% di questo progetto insieme a tutti gli altri di cui verrà chiesto un contributo a livello internazionale.
Ecco, scusa se ti interrompo, quindi sostanzialmente c'era fretta che ci fosse l'approvazione del CIPE, c'era fretta di siglare questo protocollo tra Renzi e Hollande, perché altrimenti questa mattina non ce la facevano a chiedere i soldi all'Europa in tempo.
La sostanza è esattamente così. In realtà questa fretta si era già manifestata prima di Natale, perché siamo nel senso di dire come è stato, eccetera. Se uno si prendesse la briga di nuovo di andare a vedere la richiesta precedente di finanziamento all'Unione Europea, ci sono scritte delle cose quasi esilaranti oramai, perché bisognava finire le discenderie entro il 2013, tutte, compreso il pezzettino che è appena stato riaperto di San Martin la Praz, bisognava avere tutta una serie di non solo progetti ma anche espropri, pratiche burocratiche, promotore pubblico già approvato, nuovo promotore pubblico già approvato, mentre invece è stato di nuovo fondato, diciamo, due giorni fa, tutto di corsa, tutto in fretta, perché in realtà la fretta è sostanziale, è necessaria a questo tipo di lavori, perché se uno riesce a comprendere, come noi ormai abbiamo compreso da tempo, che lo scopo non è realizzare un'opera che sia il Mose, l'Expo o la Torino Lione, ma tenere in piedi un sistema che fa girare un sacco di soldi, allora la fretta, la superficialità, l'incoerenza, eccetera, sono elementi sostanziali di questo schema, sono indispensabili, perché se si facessero le cose bene, dopo un po' qualcuno dovrebbe rispondere delle proprie mancanze o della mancanza di rispetto dei tempi, e poi magari si scoprirebbe che davvero un'opera non serve, oppure si potrebbe fare a costi infinitamente minori. Quindi in realtà questo tipo di accuse che noi, il movimento, gli amministratori continuano a fare da decenni oramai sul fatto che non ci sono gli elementi, che mancano gli aspetti concreti, che ci sono delle superficialità, eccetera, eccetera, in realtà sono elementi indispensabili per continuare a tenere in piedi uno schema di questo tipo. Quindi non c'è da stupirsi che si facciano le cose in fretta, che si facciano all'ultimo momento, che così non c'è possibilità di fare un'analisi, un minimo di riflessione, eccetera. E funziona in questo modo. Il rischio ovviamente era, dal loro punto di vista, quello di perdere alcuni finanziamenti europei. D'altro canto, tutti e due gli stati hanno dichiarato in più di un'occasione che se non arrivano i soldi dall'Unione Europea, il progetto probabilmente potrebbe non avere diciamo le gambe per correre, neanche dal punto di vista dei due stati italiani. Permettimi di aggiungere ancora un aspetto che secondo me non va dimenticato mai. Quando ci sono i titoli dei giornali, tutti quanti parlano di Torino-Lione. In realtà la Torino-Lione è lontanissima da avere uno stato di avanzamento degno di questo nome. Nel senso che fra Lione e l'attacco delle Alpi, del traforo di base, non c'è niente, non c'è un progetto, non c'è un cantiere aperto, eccetera. Dal traforo dal lato italiano fino a Torino non c'è niente, non c'è un progetto approvato, non c'è un finanziamento, non c'è uno straccio di niente. L'unica cosa intorno alla quale ci si arrabatta è il traforo, perché è quello internazionale sul quale si possono prendere i soldi dell'Unione Europea, e di questo traforo stiamo parlando di 17 km su 57 totali, quindi voglio dire, è appena stato approvato un progetto, quindi manca ancora il progetto esecutivo, mancano ancora le gare internazionali, gli appalti, eccetera, eccetera. Aggiungo, e poi mi fermo, se come è stato dichiarato, non possiamo ancora saperlo perché la delibera in Gazzetta Ufficiale non c'è ancora, se come è stato ampiamente dichiarato il progetto definitivo approvato dal CIPE di questi 17 km imporrà di studiare lo scavo dall'interno di Chiomonte e non dal lato di Susa, è una cosa che tecnicamente è un po' difficile ma si può tranquillamente fare dal punto di vista tecnologico, però è chiaro che questo è un nuovo progetto, l'ennesimo progetto, forse il 13° mi sembra di ricordare a memoria, che si è avvicendato negli anni in Val di Susa. Va benissimo, si può fare, ma è chiaro che è un progetto diverso e che quindi andrebbe sottoposto a una nuova valutazione di impatto ambientale, un nuovo studio, eccetera, eccetera. Tra l'altro andrebbe anche un po' spiegato magari alla gente di Chiomonte che quello che doveva essere un cantiere che durava 5 anni e poi veniva chiuso e ripristinato, oggi è un cantiere che durerà una 20 anni, non verrà chiuso e ripristinato mai, e gli garantirà un inquinamento e un disagio notevolissimo.
Se questo, come dire, è un elemento interessante, si tratterà di vedere se ancora questo paese della Val Susa, che sembra essere un po' impermeabile rispetto alle conseguenze che patirà direttamente della presenza di questo cantiere, avrà in un prossimo futuro. Sarà interessante da verificare, anche alla luce delle notizie che stanno arrivando, che oramai i possibili introiti derivanti dalla presenza degli operai del cantiere nel paese di Chiomonte si sono allontanati, visto il trasferimento trasferimento in una casa di suore a Susa di buona parte delle maestranze che lavorano all'interno del cantiere di Chiomonte, quindi anche questo è un dato che la dice lunga su come le aspettative di guadagno, di compensazione anche collaterali legate all'accettazione di quest'opera da parte delle amministrazioni comunali di Chiomonte invece rimandino a ben altro, resta in mano un piatto di noccioline secche alle varie amministrazioni di Chiomonte, le quali invece devono continuare a subire una militarizzazione significativa di parte del territorio, delle vigne, eccetera eccetera. Comunque sarà interessante capire questo test, ma torniamo alle cose, come dire, tra virgolette più tecniche, ma laddove la tecnica in questo caso si traduce in scelta politica. Sostanzialmente ieri a Parigi Renzi e Hollande hanno siglato un protocollo sulla base di una delibera del CIPE relativa alla realizzazione del tunnel di base, nella quale è previsto lo studio, o forse è previsto lo studio della galleria che potrebbe partire dall'interno della montagna a Chiomonte, e quindi sulla base di un progetto che è definitivo non può essere, e nemmeno il CIPE ha avuto il coraggio fino in fondo di darlo per definitivo. Quindi questi chiedono soldi senza nemmeno avere un progetto in mano, anzi prospettando di fare altro. D'altra parte qui mi viene un dubbio, io ho letto i giornali, parlano tutti di avvio di questi lavori nel 2016, cosa che sarà interessante capire se avverranno dall'interno della montagna, se nel frattempo sarà finita la galleria geognostica di Chiomonte, perché gli stessi giornali dicono finora sono state realizzate soltanto le gallerie e discenderie, ma per quello che riguarda Chiomonte è in fase di realizzazione, non è ancora realizzata, anzi siamo ancora lontani dai 7 km di galleria prospettati.
Esatto.
Quindi ci troviamo di fronte a un cumulo di menzogne amplificate dai media, che peraltro io lo rilevavo dando un'occhiata alla Stampa, al Corriere e ad altri giornali che siamo soliti guardare durante le nostre rassegne, non hanno messo in prima pagina, non hanno sparato, non hanno urlato, hanno lasciato l'incontro Renzi-Hollande alle pagine interne, sottolineando soprattutto altri temi sul tavolo, quale la guerra in Libia o la questione del cosiddetto terrorismo o dell'immigrazione, e poi si parla anche di questo accordo sulla linea Torino-Lyon. Forse, come dire, una certa prudenza anche da parte di questi media rispetto a quanto è accaduto. E su questo vorrei farti una domanda: quante chance reali ha l'Italia di portare, l'Italia e la Francia hanno di portare a casa questo finanziamento del 40% di un'opera che, tra parentesi, quanto costa? 8 miliardi e rotti o 12 o 13 miliardi come dicono altri?
Allora, noi come sempre caparbiamente stiamo attaccati a quello che è scritto sui documenti ufficiali ed è scritto da qualcun altro. Allora, sul contratto di programma firmato dal governo italiano e RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per questo pezzo da Torino a Lione si parla di 11 miliardi, quindi quello è un documento ufficiale. Gli 11 miliardi poi derivano dal fatto che il valore del tunnel è considerato intorno agli 8,2 miliardi di euro, però calcolati prima nel 2010 e poi rivalutati nel 2012, quindi più o meno con le rivalutazioni dei costi, con le finanziarizzazioni e tutto il resto, più o meno si arriva a questa cifra. È di nuovo un trucchettino, perché come accennavo prima il CIPE parla di approvare 17 chilometri a un costo di 2 miliardi e 6, effettivamente quello è il costo dei 17 chilometri, è chiaro a tutti che un tunnel di 57 chilometri di cui tu ne scavi 17 non serve un fico secco finché poi tu non scaverai gli altri 40, quindi siamo sempre lì intorno al fatto che non ci sono i soldi per fare le opere costano un'enormità ed è indispensabile che costino così tanto per le ragioni che abbiamo accennato prima, poiché non si riesce a farle, a finanziarle tutte di colpo perché siamo in crisi, perché i soldi non ci sono, perché la gente si lamenta, se ne fanno a pezzettini cosa che sarebbe vietato da tutte le leggi, da tutte le normative, sia economiche sia ambientali, ma stendiamo su questo un velo.
Ma forse anche dal buon senso, come si fa a fare a rate un tunnel?
Cioè, assolutamente, ma come mi è capitato di dire in tante occasioni, nessun padre o madre di famiglia si comportano così quando devono programmare, diciamo così, le normali spese di una famiglia, che sia la scuola, la casa, la scuola per i figli, la casa, un'automobile, eccetera, eccetera. Detto questo, quali sono le probabilità che questi portino a casa il 40%? No, non hanno la probabilità di portarsi a casa il 40%, in alcune occasioni pubbliche, anche davanti ai sindaci della Valsusa, sia il ministro che il commissario Viano avevano spiegato qual era la loro idea. La loro idea non è quella di chiedere il 40% perché sanno che non gli arriverà. La loro idea è quella di valutare quali opere riusciranno ipoteticamente a mettere in cantiere fra il 2014 e il 2020, cioè in questo periodo, diciamo, di finanziamento coperto dal budget europeo, e chiedere il 40% di quella roba lì. Quella roba lì potrebbe aggirarsi ragionevolmente in una percentuale che può stare fra il 14 e il 15, se gli va bene, ma tanto bene, il 20%. Preparandosi poi, permettimi di sottolinearlo, preparandosi poi a chiedere altri fondi, altre percentuali nel budget europeo 2020-2027. Ma siccome nemmeno questo basterà, ci hanno spiegato a Roma il ministro Lupi e il commissario Virano che andranno tranquillamente a chiedere fondi all'Unione Europea sul budget 2027-2035. Cioè, qui si sta, non si sta, si è già messo in atto uno schema che è la Salerno-Reggio Calabria del nord-ovest, cioè un cantiere infinito che comincerà alcuni pezzetti, farà 2 chilometri, poi starà chiuso per qualche mese, poi ne farà altri 3, poi starà, aspetterà un momento per avere i finanziamenti, eccetera. Cioè, stiamo parlando di una roba, e stiamo parlando solo del tunnel di base, eh? Mancano tutte le gallerie dal lato francese, manca il progetto dal lato italiano. Cioè, ragionevolmente, se tutto andasse bene, e non andrà bene così come loro pensano, il primo treno diretto sulla nuova linea da Torino a Lione potrebbe passare intorno al 2045, lo ripeto, 2045, cioè fra 30 anni. Ora, se fra 30 anni quest'opera venisse davvero realizzata, io sfido chiunque a ottenere gli obiettivi per i quali è stata immaginata nel 1988, cioè quando non c'era internet, quando non c'erano i cellulari e il mondo andava da un'altra parte.
Beh, tra l'altro sono arrivati numerosi messaggi di vari ascoltatori e ascoltatrici, magari ne leggiamo qualcuno insieme. L'ultimo è di un ascoltatore che dice: ma davvero Virano conta di durare così a lungo? Ma evidentemente, come dire, a certi personaggi interessa molto poco il futuro. Il futuro interessa forse a noi, non certamente alle persone come Virano, che pensano, come dire, all'immediato. Poi c'è un altro ascoltatore, Gualtiero Notav, che, come dire, parlando di Pinar dice: fascista, taci, tutti i cancrenosi Notav sono marci di corruzione, pus. Beh, evidentemente, come dire, un elemento rispetto all'ex sindaco e come dire, agli interessi, qualcuno ne ha parlato in alcuni siti di questi interessi. Poi c'è ancora un altro messaggio che è arrivato da PHC, il quale ci scrive: chissà se mai finiranno questa opera ignobile, i treni si muoveranno con l'antigravità. E questo, come dire,
è probabile.
Questo richiama, come dire, il messaggio
che o a levitazione alla magnetica, oppure ci sarà il teletrasporto, non possiamo dirlo. Ricordo, per sorridere un momento, le parole che hanno scritto Luca Rastello e Andrea De Benedetti nel loro libro, già di ormai di 3-4 anni fa, Binario Morto, quando hanno analizzato la famosa Lisbona-Kiev. Loro scrissero che una previsione di traffico al 2050, al 2072, come è scritto nei documenti ufficiali, non è una previsione ma è un oroscopo.
Beh, direi che mi sembra sensato. E tra l'altro c'è ancora un ascoltatore che ci aveva scritto che, parlando della Torino-Lione, che gli sembra simile al ponte sullo stretto, che non lo fanno più ma continua a costare 60 milioni di euro. E anche questo, come dire,
È esattamente così, è esattamente così. È un ponte sullo stretto, è un MOSE che durerà in eterno, perché queste opere sono costruite, pensate, immaginate per questo. non è per fare un'opera ma per tenere in piedi un sistema che ciuccia la collettività ogni anno decine di milioni di euro, che ovviamente vengono tolte alle cose più importanti, scuola, sanità, istruzione, cultura, dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera.
Io vorrei chiudere questo nostro collegamento con una, per capire un po' meglio la nuova società. Questa nuova società che si è costituita, che già si sapeva che doveva costituirsi in sostituzione di LTF, la nuova società per la realizzazione del tunnel di base, nella quale entrerebbe anche Virano, se non ho mal compreso.
Ma di questo noi ufficialmente, formalmente ne sappiamo poco, perché la sostanza è che sappiamo quello che è stato scritto sui giornali, sugli annunci, eccetera. Si è costituita una nuova società che si chiama TELT, che è Trans Trafore Europeo Torino-Lione, Lione-Torino, e questa cosa qua è, si è deciso, diciamo, che il suo amministratore delegato, il presidente è un francese, l'amministratore delegato è Mario Virano. Questa cosa è interessante da alcuni punti di vista, risulterebbe, questo bisogna riconoscerlo, ma è al minimo della vita, che Mario Virano si sia dimesso dai suoi ruoli di commissario, dovrebbe forse dimettersi anche da quello del presidente dell'osservatorio, non sappiamo se lo ha fatto o se lo farà, nel senso che uno che diventa amministratore delegato di una società che comunque è privata e di diritto francese ovviamente non dovrebbe ricoprire ruoli pubblici. Questa società, tra l'altro, ha anche alcuni aspetti di nuovo paradossali, perché ha dovuto nominare alcuni soggetti all'interno del Consiglio di Amministrazione. Uno di questi soggetti, dicono le agenzie di stampa, è il professor Baccelli dell'Università Bocconi di Milano. Il professor Baccelli dell'Università Bocconi di Milano è stato uno dei consiglieri, diciamo, dell'osservatorio di Mario Virano, è uno dei grandi sostenitori di quest'opera, in particolare è uno di quelli che ha e continua a sostenere, diciamo, le previsioni di traffico che verranno gonfiate, si innalzeranno in maniera incredibile nei prossimi anni. Un po' come dire, e di nuovo è una società prevista dagli accordi internazionali italo-francesi, ma è un po' un altro carrozzone, un altro posto dove si mettono dei bei boiardi, dove si infilano dei soggetti che sono ovviamente amici, che vanno tutti nella stessa direzione e che ovviamente verranno tutti pagati lautamente dai soldi pubblici. Questa è la necessità di quest'opera, di questa società, scusami. E staremo a vedere come si comporterà, cosa farà, staremo a vedere gli altri soggetti nominati. Era una società prevista dagli accordi italo-francesi che deve subentrare a LTF, che era incaricata solamente degli studi, mentre questa società dovrebbe essere incaricata degli appalti veri e propri per il traforo, per il tunnel di base.